Bene, è il vostro Enzo che vi saluta, vi ringrazio per essere ancora una volta all'ascolto e ieri sera, se ci avete seguito nel nostro studio dell'Epistola di Paolo ai Filippesi, ci siamo fermati ai versetti 10 sino al 12 del capitolo 3, che rileggo per voi ancora. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Abbiamo letto allo scopo di conoscere Cristo. Paolo, alla fine della sua vita, aveva ancora l'ambizione di conoscere Cristo. Oggi, fin troppe persone danno l'impressione di avere una conoscenza completa e di dover solo lucidare la loro aureola ogni mattina. Sono pronti a partire per il cielo da un momento all'altro. Eppure Paolo, forse il più grande missionario della storia, alla fine della sua vita disse: «La mia ambizione è ancora quella di conoscere Cristo, la sua persona, il potere della sua resurrezione. La più grande consolazione nella mia vita è la realtà di Cristo. Ho bisogno della realtà di Cristo nella mia vita ed è quello di cui tutti abbiamo bisogno, la comunione delle sue sofferenze». Conoscere Cristo e la sua opera di redenzione porterà la nostra attenzione all'eternità. Passeremo tutta l'eternità a lodarlo per questo. Se questo ti annoia adesso, se non ti piace lodare Cristo adesso, non vedo perché dovresti voler andare in cielo, divenendo conforme a Lui nella sua morte. Paolo sta affermando che vi avrà parte con grande gioia. Non si aspettava di ottenere la perfezione in questa vita. Voleva avere piena partecipazione al rapimento della Chiesa. Paolo sta dicendo: «La mia ambizione, ciò a cui tengo, è di poterlo conoscere, ma non solo, è anche di poter avere una significativa, gioiosa parte nel rapimento della Chiesa». Ti sei mai fermato a pensare cosa significa realmente la venuta di Cristo? Molti pensano: «Caspita, ci porterà fuori da questo mondo». Paolo dice: «Mi porterà alla sua presenza». Sapere che non otterrà la perfezione non impedisce a Paolo di muoversi in quella direzione. Perfezione significa completa maturità. Paolo sapeva di non essere arrivato. Senza dubbio era d'accordo con Pietro, che diceva che dovremmo crescere in grazia e nella conoscenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Seconda Pietro 3, versetto 18. I prossimi versetti ci danno il modus operandi della vita di Paolo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Erano i versetti dal 13 al 15. Paolo sta dicendo che non era arrivato. Troppi credenti si sentono a posto con la loro ignoranza e pensano di sapere tutto. Ma una cosa faccio. Parla di una vita semplice. Se potessimo mettere la vita cristiana a posto, avremmo una vita poco complicata. E Paolo aveva ridotto la sua vita a un punto, dimenticando le cose che stanno dietro. Sta lasciando dietro di sé il suo passato, con tutti i suoi sbagli, gli errori, senza lasciare che questo intralci il suo futuro. Lui vive nel presente, in vista del futuro che crescerà, si svilupperà. Qualcuno ha giustamente detto che oggi è il domani, per cui ti sei preoccupato ieri. Corro verso la meta per ottenere il premio. Paolo si paragona a un corridore che corre per un premio. Ricordiamoci che Paolo aveva assistito ai Giochi Olimpici, o almeno ebbe l'opportunità di farlo. C'era un grande anfiteatro ad Efeso che poteva contenere 100.000 persone e a volte si tenevano i Giochi Olimpici. Paolo visse ad Efeso per 3 anni e solo per caso non avrebbe potuto assistere a quell'evento. Comunque, usò molti esempi tratti dagli eventi atletici. Il premio della celeste vocazione in Cristo Gesù. Il premio non è qualche ricompensa terrena, ma è quello di essere rapito, portato alla presenza di Cristo. La celeste vocazione o chiamata di Dio, saremo alla sua presenza, saremo come Lui. Ci sono cose che Paolo dice essere in serbo per Lui nel futuro. Ora vediamo di essere chiari su una cosa. Così come non è per le opere, noi non corriamo per la salvezza. La salvezza non è il premio. O abbiamo Cristo o non l'abbiamo. L'unico modo in cui possiamo avere la salvezza è attraverso la fede in Cristo. È un dono. Un dono è diverso da un premio. Quando compi gli anni e qualcuno ti dice che ha un regalo per te e ti allunga un pacchetto, tu ci credi. Allunghi le mani e prendi il regalo. Oppure puoi metterti le mani in tasca e dire: non so se posso crederci, non so se hai davvero l'intenzione di darmelo, ma di solito un regalo si accetta e si dice grazie. Non si deve vincere una gara per averlo, non si deve lavorare per ottenerlo, è un dono. Agli Efesini, al capitolo 2, nei versetti 8 e 9, Paolo scrive: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. La salvezza non si vince a una gara. La salvezza è un dono che viene accettato. Paolo, dopo aver ricevuto la vita eterna, corre per un premio. Cristo è diventato tutto per lui e sta correndo una gara per poter vincere Cristo. In che modo? Un giorno sarà alla sua presenza. Il suo pensiero è: quando sarò alla sua presenza, non voglio vergognarmi. Giovanni ha detto che è possibile vergognarsi alla sua presenza. Nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 28, scrive: e ora, figlioli, rimanete in lui, affinché quando egli apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui, coperti di vergogna. Molti parlano del loro desiderio di volere che Cristo ritorni, ma se sapessero davvero quello che significherà per loro, vivrebbero per ritardare il suo ritorno. Se pensiamo di poter vivere una vita cristiana all'acqua di rose e non dover rispondere di questo, ci sbagliamo. Uno di questi giorni dovremo stare davanti al trono del giudizio di Cristo, prendere conto di come abbiamo vissuto la nostra vita. Un buon suggerimento è quello di metterci sulla linea di partenza e cominciare, se ancora non l'abbiamo fatto, a vivere per Lui. Il sentimento di quanti siamo maturi, perfetti, cioè arrivati al punto in cui si deve essere con la maturità. La maturità è ciò che Paolo ha in mente, sta dicendo questo: tutti noi che siamo completi in Cristo stiamo crescendo normalmente in Lui, abbiamo questa mente. In altre parole, avere la stessa mente di Paolo, mettersi sulla linea di partenza con Lui e correre verso lo stesso traguardo. Se in qualche cosa voi pensate diversamente, Dio vi rivelerà anche quella. Forse tu hai qualche altra idea e forse Dio ha qualcosa di diverso per te da fare. Se vuoi farlo, Lui te lo mostrerà. Dio è capace di guidare un credente volenteroso. Vi ricorderete che il salmista disse di non essere come il cavallo e il mulo che devono avere il morso in bocca per essere guidati. Se Dio dovrà guidarti in questo modo, farà davvero male. Dio ti rivelerà la sua volontà se sei disposto a essere guidato. Molti dicono: se solo conoscessi la volontà di Dio. È una questione di essere in contatto con il Signore Gesù Cristo. Si tratta di lasciarsi attirare più vicini a Lui. È la disponibilità a fare la sua volontà quando Lui te la mostra. Non esiste nessuna formuletta per scoprire la volontà di Dio. Uno non può vivere come vuole e aspettarsi una visione, un angelo, oppure qualche semaforo verde che appare e ci mostra la direzione da prendere quando siamo in crisi. Conoscere la volontà di Dio viene attraverso un cammino giornaliero con Lui e il desiderio di essere guidati da Lui. Questo ti terrà sulla giusta rotta attraverso la vita e sarà una grande gioia al tuo cuore. Leggiamo ora altri quattro versetti, dal 16 al 19, sempre da Filippesi, capitolo 3. Soltanto, dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo. La fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo le cose della terra. Paolo incoraggia i credenti di Filippi a mettersi sulla linea di partenza. Vuole che corrano per il premio, la celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Poi va avanti portando se stesso come esempio. Vorrei poter dire la stessa cosa. Io non posso, ma Paolo sì. Dice: se volete sapere come farlo, guardate me. Questa non deve essere imitazione. Quello che vuol dire è che impari a condividere la potenza di Cristo nel corpo di Cristo, la Chiesa. Credo che sia giusto per un cristiano funzionare all'interno di una chiesa locale o di un'organizzazione cristiana. Credo che sia ciò che Paolo vuole dire qui e che riprende in altri posti. Poi Paolo discute il lato negativo, parlando di quelli che chiama i nemici della croce di Cristo. Questa è una condanna molto severa per coloro che si professano cristiani. Dichiarano di essere cristiani, eppure contraddicono questa dichiarazione con la loro vita. Il loro Dio è il loro ventre. Questa è una cosa tremenda. Ciò significa che sono guidati dai loro appetiti. Molti hanno un forte appetito per i soldi, farebbero ogni cosa per l'onnipotente denaro. Altri hanno un tale appetito per il sesso che questo diventa il loro Dio. Altri concupiscono, desiderano in modo incontrollato. Questa è la causa di spirito di parte e vanagloria. La causa principale di tutto questo è che le loro menti, i loro cuori, sono attaccati alle cose di questa terra. Vivono per loro stessi, nient'altro, e la loro gloria è in questo. Sono orgogliosi di ciò di cui dovrebbero invece vergognarsi. Paolo sta dicendo che se hai messo la tua fiducia in Cristo, se hai avuto questo tipo di rivoluzione come quella accaduta a lui sulla via di Damasco, se Cristo è ciò che assorbe totalmente la tua mente, il tuo cuore, il tuo tempo, il tuo talento, le cose che possiedi, allora questo si vedrà nella tua vita. Giacomo scrive nel suo secondo capitolo, nei versetti 17 e 18, «Così è della fede, se non ha opere, è per se stessa morte. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io, con le mie opere, ti mostrerò la mia fede». In altre parole, se non hai opere nella tua vita, non convincerai il tuo vicino di casa. Lui giudicherà la tua fede dalle tue opere. Abbiamo già citato ciò che disse Calvino. Solo la fede salva, ma la fede che salva non è sola. Alcuni pensano che l'affermazione «il loro Dio è il ventre» sia un po' cruda. Se non è cruda l'affermazione, di certo lo è la situazione di cui si sta parlando. Com'è triste vedere dei cristiani che si danno alle cose di questo mondo, che hanno l'animo alle cose della terra. Infine, Paolo cambia la sua speranza per il futuro. Versetti 20 e 21 di Filippesi, capitolo 3. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Cittadinanza. Significa l'intero modo di vivere, uno stile di vita interamente nuovo. La città di Filippi era una colonia romana. A Filippi c'era la legge romana. Le persone seguivano le cose che si facevano a Roma, parlavano latino. Ogni cosa a Filippi era come a Roma, perché la città era una colonia romana. I credenti di oggi, chiamati la Chiesa, dovrebbero essere una colonia del cielo, dovrebbero comportarsi come farebbero in cielo, parlare il linguaggio del cielo. Sfortunatamente non è sempre così, ma dovrebbe essere il nostro obiettivo. Paolo sta dicendo che siamo ambasciatori di Cristo, qui, sulla terra. Oggi dobbiamo rappresentare il cielo e il messaggio del cielo, qui, sulla terra, perché la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Paolo esprime la speranza del credente di lodare Dio e una gioiosa anticipazione del suo ritorno. Dopo aver detto che la nostra cittadinanza è nel cielo, dice che da lì aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Non parla della grande tribolazione che sarà un periodo di giudizio dal quale la Chiesa è liberata. La Scrittura è molto chiara circa il fatto che la Chiesa ha una gloriosa, meravigliosa speranza per il futuro. A molti di noi sembra che ci sia solo un velo tra dove ci troviamo noi e il rapimento della Chiesa. È possibile, ma la Scrittura non dice quando Cristo tornerà. Sembra che Paolo sentisse che il ritorno del Signore dovesse avvenire durante la sua vita. Con una nota di felice aspettativa, Paolo dice «Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore». Aspettava con ansia il ritorno di Cristo. Il corpo della nostra umiliazione può anche essere tradotto con corpo di corruzione. Significa che Cristo cambierà i nostri corpi terreni. Il corpo che abbiamo ora è terreno, soggetto a ogni tipo di limitazione e adatto a questa terra. Questi corpi sono corruttibili. Un giorno li lasceremo proprio perché sono corruttibili, verranno cambiati, resi conformi al corpo della sua gloria. Saranno corpi come quello che il Signore Gesù aveva dopo la resurrezione. Sarà un corpo glorificato. Paolo ne parla nella sua lettera ai Corinzi. Prima Corinzi, se vuoi seguire dopo, capitolo 15, versetti 51 e 52. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Il punto è che avverrà all'improvviso, quando la tromba suonerà. L'ultima tromba è menzionata in rapporto al rapimento della Chiesa, in Prima Tessalonicesi 4, versetto 16. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Notiamo che è la tromba di Dio, sarà il Signore a discendere con voce di arcangelo e la tromba di Dio. Entrambe le espressioni parlano della dignità, della maestà del suo grido. La sua voce sarà penetrante. Ecco come Giovanni descrive la voce di Cristo glorificato in Apocalisse 1, versetto 10. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva. E quando si voltò per vedere chi stava parlando, vide il Cristo glorificato. Era la sua voce che Giovanni aveva sentito. La parola di Cristo per noi oggi è questa. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Così è scritto in Apocalisse al capitolo 3, versetto 20. È il suo invito alla cena, l'ultima chiamata per la cena. È un invito ad andare a lui prima che sia troppo tardi. Quando la porta sarà aperta, da questa terra se ne andrà un gruppo di persone che sono stati invitati alla cena per la loro fede riposta in Cristo. Trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria. È esattamente lo stesso pensiero che aveva l'apostolo Giovanni quando scrive la sua prima epistola al capitolo 3, versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Cristo non è ancora apparso, ma quando apparirà saremo come Lui. Notate l'alta speranza, l'aspettativa, l'eccitazione, la grande anticipazione del ritorno di Cristo. Paolo aveva una speranza per il futuro. Qual è? Ti chiedo, qual è la tua speranza per il futuro? Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Questa era la speranza di Paolo per il futuro ed è anche la nostra speranza, la speranza di chiunque crede in Gesù. Io mi fermo qua, ti voglio lasciare con queste considerazioni sulla fede nel Signore Gesù. Mi fermo qua, dicevo, e non mi resta altro che salutarti e ti rinnovo l'appuntamento. A domani. Ciao.